Io lascerei la parola a chi vuole a tutto campo, come dire, agli interventi che abbiamo appena ascoltato, ad altre riflessioni. Non abbiamo tantissimo tempo, io credo che qui verso le 7 ci mandino via, quindi vi pregherei di approfittare del poco tempo che abbiamo per dire qualcosa. Comincio io con una battuta, solo perché so che bisogna rispondere. Riprendo l'ultima battuta del professor Tollini, molto interessante, apparentemente contrappositiva al modo in cui si era concluso l'altro discorso, ma io credo che poi le cose stiano insieme. Da un lato la liberazione dal linguaggio e dall'altro lato la liberazione nel linguaggio, quindi anche attraverso, vorrei dire nella trasparenza del linguaggio. Allora forse qui anche l'intervento di Laura poteva avere qualcosa a che fare con questo, con il fatto di riuscire a tenere insieme il fatto che in qualche modo dal linguaggio bisogna liberarsi, nel senso che diceva il professor Squarcini, che il linguaggio è talmente pregiudicante, il linguaggio come lo usiamo così è di solito così pregiudicante, perché è pieno, gravido di giudizi, di pregiudizi etici, estetici, eccetera, che in qualche modo ci soffoca. Dall'altro lato però, se la liberazione deve essere possibile anche in questo linguaggio, allora in questo, sì, nel mondo attuale del linguaggio, quindi mi chiedevo se si potevano conciliare queste due.
Ma guarda, questo è un tema importantissimo, naturalmente. Dal punto di vista, diciamo, dalla parte mia, diciamo, del pensiero dello Zen, di Dogen, eccetera, la cosa, come dire, è abbastanza lineare, se vuoi, nel senso che se tu puoi che la realtà, tutti i fenomeni sono a priori la dimensione dell'illuminazione. Mi sembra che anche Plotino dica qualcosa del genere, no? Cioè, l'illuminazione, l'assoluto, è già dato, ok? Tutti i fenomeni sono la dimensione dell'illuminazione. Beh, forse che la lingua non è un fenomeno, e allora dove lo mettiamo? Cioè, è chiaro che anche la lingua è la dimensione dell'illuminazione, così come i fiori, le piante, noi, tutto. Tutto è la dimensione dell'illuminazione, nulla escluso. Solo che noi non ci accorgiamo, non ci rendiamo conto, non l'attuiamo, eccetera, eccetera. Ma l'illuminazione è a priori, è già data, il tutto è già dato, l'assoluto è già dato in tutti i fenomeni. Tutti i fenomeni non fanno altro che esprimere continuamente l'illuminazione, o l'assoluto, come diceva Dogen. E allora perché la lingua no? Certo che anche la lingua, è evidente, anche la lingua. Non è il problema della lingua, cioè il problema non è che questo bicchiere non è illuminato, è che io non lo vedo tale. È molto semplice in fondo. Va bene, nel momento in cui io vedo tutta la realtà come illuminazione, vuol dire essere illuminato. Nel momento in cui io vedo la lingua, qualunque lingua, come illuminazione, come espressione di illuminazione, ci sono arrivato. Ma il problema è mio, è soggettivo, non oggettivo. Sono io che non riesco a vedere in certe espressioni della lingua l'illuminazione. Cioè, non è l'essere umano che è il metro di tutte le cose e che giudica tutte le cose con il suo metro, perché sennò saremo continuamente nella convenzionalità, visto che l'uomo è una persona convenzionale. Allora noi giudicheremo tutto dal punto di vista della convenzionalità, che mi sembra assurdo. Non è l'uomo che è lo standard per decidere cos'è illuminazione, cos'è assoluto, cosa non è. Cioè, non nella dimensione ordinaria.
Vediamo se nel frattempo è maturata qualche altra questione. Isabella.
Non so se ho sentito bene, molto affascinata dalla relazione del professor Tollini. Forse domani ci vorrà dire la stessa cosa.
Mi fa molto piacere.
Il titolo della mia relazione è esprimere l'assoluto con il tedesco, con l'ordinario. Ma di aver capito che tutto è luminoso per l'illuminato.
Certo.
Infatti il Cavaliere della Fede, scritto da Kierkegaard, diciamo, il personaggio che mette in scena in This Is Water Wallace sono degli illuminati e per loro la religione è una questione di sguardo. Ma quello che mi chiedevo, com'è che diviene un illuminato? Cioè, come si diviene illuminati per Dogen?
Come si diventa illuminati per Dogen? Cioè, come si giunge all'assoluto secondo Dogen? È molto facile e molto difficile, se posso dire così, tanto per continuare. Giungere alla dimensione dell'assoluto vuol dire attuare l'assoluto che hai dentro di te, che hai già dentro di te. Quindi, di nuovo, senza cercare chissà che cosa fuori che non è fuori. Cioè, tu, avendo già dentro di te l'assoluto, se vuoi l'illuminazione, il Dio stesso, ognuno può usare la parola, di attuarlo. Ma cosa vuol dire attuarlo? Cioè, essere un, cioè, diventare Buddha vuol dire essere un Buddha. Nel momento in cui tu sei un Buddha, lo sei diventato. Non esiste il divenire in sé, esiste l'essere, o tu sei o non sei. Nel momento in cui tu fai il salto e ti comporti, sei cosciente di aver trovato la tua buddhità dentro e la attui, ecco, quello è fatto. Questo può avvenire anche attraverso tante cose. Tu pensa ai maestri, cioè, come senti un suono, una parola, questa intuizione improvvisa, eccetera, eccetera. Hai colto l'espressione. Quando tu cogli l'espressione, in qualunque forma essa sia, comportamentale, eccetera, diventi quello, sei quello. Devi cogliere il nesso intuitivo, devi cogliere quella cosa. Quando tu cogli quell'espressione, nel senso lato, espressione, allora sei, oppure quando tu esprimi, riesci a esprimere l'assoluto, vuol dire che sei arrivato. Quindi è una ricerca costante, una ricerca molto, 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 come dire, impegnativa, fino a quando intuitivamente cogli l'espressione. E quando l'hai colta vuol dire che sei diventato.
C'è una presa di coscienza.
Com'è?
È una presa di coscienza.
È una presa di coscienza, sì. Cioè tu cerchi quello che già sei, tu cerchi di ricordare quello che sei originariamente, il tuo vero volto, il volto originario, tu lo cerchi continuamente, fino a quando, a un certo punto, intuitivamente, va bene, riesci a cogliere qualche cosa, l'insight di cui parlava lei, per caso, perché finalmente sei maturo, per mille ragioni. A un certo punto hai questo insight, cogli il nesso remoto, in qualche modo, va bene? Quando tu l'hai colto, lo sei diventato, fine, fatto. Questo. Quindi esprimersi vuol dire essere diventato. Essere diventato, quando, una volta che tu sei diventato, non fai altro che esprimere continuamente questa cosa. Non è difficile e non è facile.
Diciamo che è un po' più facile di quello che
cercherò di dire. Non sento niente. Che è un po' più facile comunque rispetto alla via che a cui si riferisce lei con Kierkegaard, perché è più difficile.
E quello di Kierkegaard dice che è più difficile, dici?
Cioè meno chiaro, forse meno concluso. È un libro aperto, timore e tremore. E c'è un po' di tutto, secondo me. Mm. È difficile tenerlo insieme, credo che siano dei testi più complessi. Kierkegaard l'ha scritto, infatti sono d'accordo con Perkins quando dice: ma come si fa a farlo leggere al liceo, che noi perdiamo la testa e non riusciamo a tenere insieme quel libro? Però dice cose in parte molto simili a quelle che tu oggi dicevi. Infatti c'è una lettura di Sorensen che avvicina il Cavaliere della Fede con il suo doppio movimento, quindi con il movimento di ritorno realtà ordinaria al buddismo. sì, la pratica.
Io sentendo in giro, io non ho mai studiato filosofia eccetera, ma tu mi dici di Kierkegaard, lei mi dice di Plotino, quest'altro mi dice di, che dicono sostanzialmente la stessa cosa declinata con parole diverse o cose del genere. Però se tu sai cogliere, cambiare le parole, la divinità assoluta, illuminazione, riesci a cogliere, eccetera, vedi di fondamentalmente, o i mistici cristiani, no? I mistici cristiani non dicono queste cose, vedi che fondamentalmente dicono la stessa cosa detta con parole diverse. Questa è la cosa incredibile, bellissima. Bellissima. Io pensavo che Dogen dicesse delle cose, come dire, uniche e irripetibili, ma mi fa piacere invece vedere che continuamente anche altri l'hanno detto o lo dicono, chissà magari lo diranno ancora.
Qui forse la nozione panicariana di equivalenti omeomorfici spiegherebbe molto, che le stesse parole significano cose diversissime, ma il sistema complessivo funziona allo stesso modo. Sì. E questo sarebbe molto interessante, ma vediamo se c'è qualcuno che...
Non sono un filosofo, sono un tecnico, ho altre radici. Qualche lettura e qualche audizione ho avuto modo di fare. Cioè, il fine ultimo di tutti questi discorsi teorici. C'è un fine ultimo. C'è un fine ultimo. E a mio avviso è il tentativo di creare un ponte tra il nostro pensiero e l'eternità. Tutti abbiamo il ponte della morte, tutti. Anche Cristo sulla croce, tutti sanno, tutti hanno il ponte della morte. Questo cambiamento fisiologico. E tutti i nostri studi, le nostre letture, è creare questo ponte. Perché conciliarci con questo obiettivo finale significa fondamentalmente accettare il nostro destino, che come essere in questo caso dovremmo chiudere, ma non accettiamo l'idea di fine. Chiudiamo l'esperienza e ripartiamo forse un'altra esperienza che ci crede. Oppure cerchiamo di entrare nell'ottica fondamentale di che cosa? Siamo tutti parte di un'immensa vita, siamo particelle di un'immensa vita che ci troveremo, non so dove, non so quanto, non so come, ma rifiutiamo la cessazione e cerchiamo di creare un ponte verso l'infinito che però non rientra nel nostro concetto, perché è un concetto agnostico che la nostra mente non riesce a capire, non riesce a capire. E quindi ci immaginiamo come questo straordinario ponte che ci collega, che ci faccia accettare il nostro destino, che è quello di finire e ripartire un'altra.
Grazie. Chiudiamo. Chiuderei solo un attimo, però approfitterei dell'occasione di aver qui Laura Candiotto, che come abbiamo detto è Edimburgo, per una domandina brevissima, poi sono le 7, fra un minuto chiudiamo. Possiamo dire che la tua lettura del fenomeno è estremamente positiva, nel senso che è un luogo in cui la conoscenza e l'amore, le emozioni vengono tenute insieme in maniera estremamente positiva. In questo senso non vedevo molto lontano da quello anche che ci diceva Tollini quando diceva che l'espressione, quando uno è illuminato, esprimere l'illuminazione è già una manifestazione dell'illuminazione e quando uno è illuminato lo esprime. Allora queste due cose stanno insieme, mi pare che le due esperienze, sia quella di Dogen come ce l'hai rappresentato, sia quel percorso attraverso la mistica tra virgolette occidentale che tu hai presentato, vanno a parare verso questa direzione, vorrei dire estremamente positiva, ma di un positivo molto, come dire, molto ricco, molto complesso, molto problematico, se volete concludere.
No, dopo la lei semplicemente bisogna continuare questo scambio tra occidentalisti e orientalisti.
Grazie.
Dico semplicemente che sì, è vera, è una via positiva, bella, mossa da amore, quindi questo è verissimo. Al contempo vorrei sottolineare che proprio in questa via qui c'è anche la morte e la sofferenza e il riconoscimento di questo. Grazie.
Grazie. Grazie ancora per il suo ravere che è l'anima.